Signor Giudice, c'è una questione tecnica che volevo subito porre. Noi facciamo vedere poche fotografie, pochissime, però volevo chiedere se nell'illustrare queste fotografie, siccome ci siamo muniti di un puntatore per poter far vedere proprio alcuni particolari, se io potevo fare il giro, perché sennò voi non lo vedete, insomma, perché se lo punto qui non vedete lì. Allora, innanzitutto una questione di metodo. Ora io mi avvio ad affrontare in dettaglio le posizioni dei miei assistiti, Carlo Alcureo e Antonino Van Guarniera. Ho ritenuto, proprio come contributo, diciamo, di metodo alla trattazione di questo processo, di basarmi sui documenti della pubblica accusa. Addirittura in alcuni casi sarà una cosa forse non particolarmente piacevole da ascoltare, anche se ci sono, devo dire, degli spunti molto interessanti dal punto di vista artistico, perché ci sono per esempio alcuni brani delle sit, per esempio dell'ispettore Sancinetto, in cui c'è addirittura un fenomeno di rivolta delle cose che è molto interessante, ma io seguirò quindi la traccia dell'accusa, quindi mi baserò sui documenti e cercherò di fare un'analisi. Altra notazione metodologica: io partirò dalla fine, nel senso che partirò dal momento dell'arresto dei due, ma per una ragione intuitiva molto semplice, credo di non doverla illustrare molto, perché diciamo l'origine e la madre di tutti i loro guai è stato l'arresto. Cioè, se loro si trovano in questo processo, se loro hanno avuto modo di apprezzare il trattamento riservato agli inquilini di Bolzaneto, se loro a un anno e mezzo dai fatti sono stati arrestati, se Carlo Alcureo è stato 6 mesi agli arresti domiciliari, salvo poi sentirsi dire dalla Cassazione che non sussistevano le esigenze cautelari, questo è tutto di peso in fondo da questo fatto, da questa circostanza, cioè l'arresto avvenuto il 20 luglio del 2001 alle ore 18 circa, questo è un fatto assolutamente pacifico e su cui tutte le fonti concordano, al di fronte alla caserma della Polizia Stradale di Via Saluzzo, da parte di agenti, in quel caso in borghese, della Polizia Stradale di Via Saluzzo. Io partirei dal verbale d'arresto, il verbale d'arresto redatto dagli agenti Esposito e Mennella poche ore dopo l'arresto, cioè un paio d'ore dopo l'arresto. Farei vedere questa foto, Davide. Lo so, non è bellissima. È Vianizza in discesa. Forse possiamo anche addirittura puntarla di qua, guarda. Non occorre nemmeno che vada. Il senso di marcia è dall'alto verso il basso. Sul lato destro, più o meno all'altezza di quei panettoni che vediamo e che al momento dei fatti, come voi sicuramente sapete, non c'erano, si trova la caserma della Polizia Stradale di Via Saluzzo 1. Poi abbiamo due fotografie molto di dettaglio nelle quali si vede la caserma. Questa fotografia, che non è felicissima, è solo per indicare il senso di marcia, cioè quindi andavano in discesa in sostanza. Segnalo, e poi ci torneremo dopo perché è un altro dei punti importanti di questo processo, che la strada invece che va in salita si chiama Via Pozzo e su questa strada ci sono delle fotografie che ritraggono e che sono allegate agli atti di causa, che ritraggono i miei due assistiti. Allora, questo verbale di arresto dice: il giorno 20 luglio alle ore 18 Alcureo e Van Guarniera si avvicinavano a bordo di uno scooter Piaggio Vespa targato Genova 162 553 all'ingresso della caserma di Via Saluzzo 1, poiché procedevano, queste sono parole testuali, con viso coperto tutte e due ed impugnando entrambi nella mano destra una bottiglia piena, i due operanti, cioè Mennella Esposito, in servizio di vigilanza all'ingresso, procedevano cercando di bloccarli, intimando loro l'alto. Forse sarebbe stato meglio dire, dal loro punto di vista, i due precedenti intimavano loro l'alt cercando di bloccarli, cioè il contrario, perché prima intimi l'alt e poi cerchi di bloccarli, non prima cerchi di bloccarli e poi intimi l'alt, ma siccome l'altro non gliel'hanno intimato, anche questo è stato un lapsus calami, purtroppo gli è venuto, sono venuti fuori al naturale. I due rallentavano, quindi non si fermavano, rallentavano, lanciavano le bottiglie in direzione del portone d'ingresso e dall'indirizzo degli scriventi, cioè direzione portone d'ingresso, ma contro gli scriventi. La prova di questo è che in origine, quando furono arrestati, venne contestato loro il reato di tentato omicidio e ignoravano l'altro tentando la fuga. Venivano pararaggiunti in quanto imboccavano una via senza uscita, via Merani, sul lato destro, guardando della caserma. Una volta raggiunti, Alculei e Varguarnera cercavano di sottrarsi all'arresto divincolandosi e spingendo violentemente gli operatori che solo grazie all'intervento di altri colleghi, uno dei quali rimaneva ferito, riuscivano a bloccarli. Successivamente gli scriventi avevano modo di esaminare i resti delle bottiglie lanciate da Alculei e Varguarnera, infrantesi contro il portone d'ingresso della caserma ed avevano modo di verificare che il contenuto era benzina. Lo scooter veniva sequestrato perché, a detta degli stessi Alculei e Varguarnera, era provento di furto, quindi questa è una circostanza molto importante. Tutte sono importanti queste circostanze, ma è molto importante farvi rilevare come al momento di questo arresto gli operanti non sapevano che lo scooter era provento di furto. Perché lo sanno? Perché glielo dicono Alculei e Varguarnera. Ora, una breve analisi di questo verbale di arresto. Si ribadisce la teoria del fenomeno, perché soprattutto Alculei fa una cosa difficilissima, cioè guida con la mano sinistra, fa tutta la strada in discesa sempre con la mano sinistra e con la destra la giostra del Saracino e al volo, senza fermarsi, non so come, accende, perché la Molotov, poi lo vedremo che cos'è. È una bottiglia incendiaria, non è una bottiglia di benzina, è una bottiglia incendiaria, tant'è che per essere tale ha bisogno di un innesco e ha bisogno di essere accesa. Scusate se dico queste banalità, ma sono circostanze tutte importanti. Quindi lui, sempre con una mano sola e sempre andando, proseguendo nella marcia, riesce, non so come, ad accendere l'innesco e a tirare la Molotov, procedendo, questo secondo il verbale d'arresto, perché questo dice. Poi dice anche che i precedenti hanno modo di accertare che il contenuto era benzina. Accertare, siamo in un'aula di giustizia, stiamo facendo un processo penale, accertare vuol dire riuscire a accertare, scusate il bisticcio di parole, riuscire a, senza, al di là di ogni ragionevole dubbio, arrivare al convincimento, ecco, riuscire ad arrivare al convincimento che lì dentro c'è benzina, dentro a queste due bottiglie c'è benzina. Quindi io normalmente penso che per fare un accertamento di questo genere bisognerebbe fare una perizia sul liquido, ma si sa che qui c'è tutto un affievolimento dei principi di prova, quindi vediamo che poi l'accertamento è fatto in maniera molto più artigianale. Questo è il 20 luglio. Loro vengono arrestati, vengono portati, mi sembra, prima alla fiera, poi vengono portati a Bolzaneto, ma questo è una storia che veramente questa non rileva, e poi vengono portati ad Alessandria. Io, scusate, vi rubo un minuto per raccontarvi perché io difendo, lo so che non interessa al processo, però è importante per chiarire la personalità degli imputati, questo credo sia importante. Perché difendo Alculei e Varguarnera? Perché al carcere di Alessandria, il giorno 20 luglio, venne portato il primo, credo, arrestato dei fatti del G8, mio amico carissimo, professor Fabrizio Ferrazzi, che è una persona, anche lui soggetta a procedimento penale per resistenza, credo sempre dai pubblici ministeri, sempre gli odierni, perché ha resistito alla polizia dalle parti di Corso Torino, Corso Buenos Aires, Corso Torino, Piazza Tomaseo, in quanto gli sono passati sopra, nel senso letterale, ci sono documenti che lo attestano, 20 poliziotti in assetto antisommossa, e lui era resistito, cioè nel senso che non è morto, e questo già è un fatto sorprendente, perché gli sono saltati sopra proprio con gli scarponi in testa, e quindi era ridotto questo Ferrazzi talmente male che io, che lo conosco da 40 anni, l'ho visto come da qui a lì e non l'ho riconosciuto, tant'è che siccome cantava la Marsigliese, perché è un uomo così ancora legato a questi principi, diciamo, della rivoluzione francese, lui cantava la Marsigliese, e io dentro di me scrissi un bigliettino, mi annotai questo bigliettino: arrestato cittadino francese della apparente età di 50 anni, canta la Marsigliese. Poi dopo in nottata mi telefonarono e poi rividi i video in televisione e dici: ma quello è Ferrazzi, perché si vedeva proprio inquadrato, e riuscii da pochissima distanza a riconoscere Ferrazzi. Allora Ferrazzi, dicevo, va a Alessandria, e io, trattandosi di un amico fraterno, tra l'altro mi nomina, io vado a Alessandria e riesco, dopo una trattativa anche comica con la direttrice, che era una signora simpatica, cioè, riesco a entrare a vedere Ferrazzi. Ferrazzi mi dice: guarda, ci sono questi due ragazzi di Palermo, sono disperati, li hanno arrestati, io gli ho consigliato di nominarti difensore, tu te la senti? Dico: ci mancherebbe, se me lo dici te io lo faccio davvero. E andiamo all'udienza di convalida, dopo qualche giorno, un giorno o due, non mi ricordo esattamente. Io voglio dirvi questo: alla fine dell'udienza di convalida, Val Guarnera, che all'epoca aveva 20 anni, per dire la scorza dura di questi rivoluzionari, di questi eversori, di questi devastatori, mi ha testualmente detto: spero di poterlo dire senza commuovermi, perché a una certa età poi ci si commuove anche di queste cose e non va bene. Lui mi ha detto: avvocato, la posso abbracciare? Perché? Perché lui aveva paura, perché lui era smarrito a 1000 chilometri da casa, pescato in una situazione senza senso, arrestato, picchiato, torturato a Bolzaneto, ha visto una figura paterna, un uomo che effettivamente poteva essere suo padre come età, e voleva un conforto, questo duro rivoluzionario, questo devastatore incallito. E qui ho conosciuto Arculeo Valguarnera. Poi a dicembre del 2002, alla mattina presto, mi telefona il signor Salvatore Arculeo, papà di Carlo, ormai ci conosciamo, insomma, ovviamente molto bene, e mi dice: guarda che hanno arrestato Carlo e Valguarnera. Io non riuscivo a capire perché li avessero arrestati, pensavo che avessero fatto qualcosa di male e che per altri motivi, e che questo, non conoscendo avvocati, mi sembrava molto strano che da Palermo chiamassi uno di Spezia, però ho detto no. Poi invece ho capito che a un anno e mezzo di distanza dai fatti erano arrestati per tutto un altro motivo, che era in certa misura collegato all'episodio dell'arresto e quindi al mio primo intervento, ma che si inquadrava in una fattispecie più particolare. Poi il resto, diciamo, tribunale del riesame, poi la Cassazione ci ha dato ragione, ormai però purtroppo Arculeo aveva già fatto 6 mesi di arresti domiciliari e mi sembra 15 o 20 giorni di custodia cautelare in carcere. Fortunatamente invece Val Guarnera, perché considerato meno pericoloso socialmente, perché lì si erano accorti dell'occhio, cioè di Carlo Arculeo, che era più pericoloso, e fece solo gli arresti, un breve periodo di arresti domiciliari. Questo è il fatto, il motivo per cui, e mi sembra importante, cioè io sorrido quando penso che questi vengono considerati dei devastatori, dei violenti, perché sono in fondo, se mi passate il termine sicuramente metagiuridico, delle creature, cioè dei ragazzi che si sono trovati in una situazione difficile e che purtroppo, e qua torniamo al nodo fondamentale di questo processo e al nodo fondamentale di queste posizioni, si sono trovati vittime di comportamenti da parte delle forze dell'ordine che, devo dire, malauguratamente sono abituali in questa situazione del G8. Cioè, io non mi occupo di tante posizioni, io non ho visto tante cose, ma di verbali falsi e di arresti illegittimi ne ho viste tantissime, tantissimi, ne hanno testimoniato i colleghi. Cioè, a un certo punto qualcuno si deve essere convinto, in alcuni settori ovviamente, io non voglio generalizzare, non voglio far di ogni erba un fascio, che in quelle giornate c'era una sospensione di certe regole. Per cui, uno come lo arrestavi, lo prendevi, si direbbe testa, è una brutta parola che non dico, dalle mie parti, imbragavi da qualche parte e va bene così. Poi certo c'era il problema di giustificare questi comportamenti, allora dicevi, ma questo stava facendo... Io ricordo un altro mio assistito, che era un ragazzo che a un certo punto si è seduto su un'aiuola, su una panchina. Seduto su una panchina. Stesso trattamento, si è fatto un Bolzaneto, eccetera. In questo caso, fortunatamente, è stato prosciolto e poi credo che sia stato iniziato un procedimento contro chi lo ha arrestato illegittimamente. Lui è rimasto talmente scioccato questo dall'episodio che non si è più voluto occupare di chiedere risarcimento, non si è neanche costituito parte civile a Bolzaneto, perché è stata una cosa che l'ha scioccato drammaticamente. Ma torniamo ai nostri Mennella Esposito. Loro fanno questo verbale d'arresto. Poi ci sono queste indagini che dicevo prima non sono indagini, e la cosa già abbastanza buffa, se mi consentite, è che chi le fa queste indagini, chi approfondisce il tema? Il loro capo, cioè il loro diretto superiore alla polizia stradale. Niente di illegittimo, per carità, tutto bene, però se poi vediamo alcune cose di dettaglio, la circostanza non è proprio entusiasmante. Lui sente, a sommarie informazioni testimoniali, il 2 marzo 2002 Mennella, il 7 marzo 2002 Esposito e il 5 marzo 2002 l'ispettore Sancineto, che è un soggetto che poi vedremo, è stato anche sentito qua, era quel signore molto sensibile che si spaventava per lo sguardo di Arculeo, che interviene dopo sui fatti nel teatro, perché stava, poi lo vedremo, la caserma della polizia di Via Saluzzo era stato oggetto, questo sì, di un assalto vero, quello lì, verso le ore 13, da parte di persone che non sono state identificate, e quindi erano stati fatti dei danni al portone d'ingresso e altre strutture, e lui era, diciamo, se non ho capito male, vicino al portone d'ingresso ma all'interno, che stava facendo delle riparazioni, poi entra, viene richiamato dalle ura, dalle grida, viene all'esterno e quindi in qualche maniera risulta coinvolto e testimone. Quindi torniamo a noi, Mennella e Esposito vengono sentiti da Lebiu. Io ho proprio il documento redatto da Lebiu. La prima cosa che colpisce, almeno a me ha colpito, direte, ma ti colpiscono sempre questi dettagli, sono insignificanti, non rilevano, eccetera. E invece a me hanno colpito che su una serie di circostanze importanti non dicono le stesse cose, ma usano le stesse parole. Identiche! È singolare, c'era una consonanza fra questi due uomini talmente corposa che a distanza di 5 giorni dicono le stesse parole. E cosa dicono? Dicono, dice Mennella, prendiamo in esame Mennella, poi vi richiamo i punti in cui dicono le stesse parole. Mennella dice che la mattina c'era stato questo attacco, precisa che a seguito di questo attacco avevano organizzato una specie di, come dire, vigilanza davanti alla caserma, e dice che nel pomeriggio avevano notato il passaggio di due motociclisti, e dice: nel prosieguo del pomeriggio notai diversi passaggi di gruppi di manifestanti, spesso travisati, indossanti caschi o protezione del corpo, venendo particolarmente attratto da... E invece, al contrario, Esposito Giuseppe dice: durante il pomeriggio furono effettuati diversi passaggi da parte di gruppi di manifestanti, spesso travisati, indossanti caschi a protezione per il corpo, e in particolare, cioè dice le stesse parole, in particolare vengono attratti da questo motociclo Vespa Piaggio di colore blu elettrico metallizzato. Anche questo è singolare, cioè blu, sono precisissimi, cioè dicono di colore blu elettrico metallizzato. Ora io sfido a fare, sono cose di dettaglio, non è questo, non pensiate che io faccio la difesa su queste quisquilie, però secondo me è interessante. È difficile che due persone dicano così la stessa cosa, entrambi indossanti i caschi da motociclista. In particolare ricordo che il passeggero indossava un casco integrale di colore rosso e il conducente era dotato di un casco di leggero di colore scuro. In particolare notavo che il passeggero indossava un casco di colore rosso e il conducente era dotato di un casco più leggero di colore scuro. Paro paro. Ricordo altresì che erano abbigliati in modo sportivo, e questa è già una cosa buffa, perché ritenere che fossero abbigliati, definire sportivo il modo in cui erano vestiti è una cosa singolare, però con scarpe da ginnastica, e che quello dietro indossava un giubbotto antiproiettile, mentre il conducente indossava una maglia scura senza maniche. E quell'altro dice, ricordo che erano abbigliati in modo sportivo, con scarpe da ginnastica, e quello dietro indossava un giubbotto antiproiettile, mentre il conducente indossava una maglia scura, forse senza maniche, e aggiunge, qua c'è una differenza, e con un disegno tipo bandiera dei pirati. Questo lo dice Esposito Giuseppe. La nostra attenzione venne richiamata da dette persone, questo lo dice Mennella, e qui invece andiamo su una cosa molto importante del processo, in quanto effettuavano diversi giri intorno alla caserma di via Saluzzo, relativa adiacenze, con continue improvvise soste. In particolare, e questa è una circostanza fondamentale perché poi viene contestata ai due, in particolare, intorno alle 17:20, quindi un'ora precisa, li notavamo partecipare ad un'azione contro un mezzo blindato della Polizia di Stato, VTC, che cercava di rimuovere alcuni cassonetti messi in mezzo alla strada nei pressi del distributore Agi, piazza Tomaseo, via Pozzo. Durante tale azione li vedevo chiaramente, lanciare una bottiglia incendiaria che prendeva fuoco una volta caduta in terra davanti al citato blindato della Polizia di Stato. Questo non lo dice ovviamente Esposito, perché Esposito non c'era e quindi non poteva dire la stessa cosa. Poi dicono che atteso quanto sopra mi allontanavo dall'incrocio tra Saluzzo e via Nizza, cerco di andare al breve. Trascorsa mezz'ora dai fatti, cioè sono 17:20 alle 17:50, unitamente al collega Esposito Giuseppe, mi portavo nei pressi dell'ingresso della caserma, ove notavo il sopraggiungere del motociclo Vespa Piaggio colore blu elettrico metallizzato, con a bordo due individui abbigliati nello stesso modo di quelli precedentemente visti nei pressi della caserma e poi partecipare ai disordini vicino al menzionato distributore Agip. Giunto nei pressi della caserma, notavo che il passeggero aveva in mano una bottiglia. Attenzione, il passeggero aveva in mano una bottiglia. Quindi c'è una prima novità assoluta importante. Cioè, Arculeo è un fenomeno, ma evidentemente qualcuno si è accorto che non poteva fare tutte queste cose en balance, direbbero, no? En balance, direbbero i francesi. Quindi è meglio che stia con le due mani, se no cade, è meglio che stia con le due mani sul manubrio. Allora, la bottiglia ce l'ha solo quello dietro, e che il conducente aveva un tascapane a tracolla. Intendiamoci, tascapane è una parola precisa, vi annoio con queste cose, questi fatterelli, ma è fondamentale, perché su questo purtroppo poi si basa delle richieste pesantissime di condanna. Un tascapane perché è diverso per esempio da un marsupio? Perché il marsupio è fatto a marsupio, cioè è una cosa che è un oggetto che si stende lungo una linea, diciamo, orizzontale, si apre da sopra orizzontalmente, e le cose non stanno dritte ma stanno orizzontali, stanno sdraiate, ed è più piccolo. Poi vediamo che effettivamente l'Arculeo aveva un marsupio, portava un marsupio grigio azzurro, direi, come colore, piuttosto piccolo, ci stava poca roba, mentre un tascapane è un oggetto che normalmente è rettangolare, in cui gli oggetti, effettivamente le cose che ci stanno dentro, potrebbero anche stare dritte, cioè stare verticali. Questo è molto importante nel caso di una bottiglia, perché voi capite bene che se uno ha una bottiglia Molotov, poi vedremo la giurisprudenza che cos'è, insomma, secondo la giurisprudenza consolidata che cos'è, che caratteristiche ha, ma insomma, se uno ha una bottiglia Molotov è evidente che molto difficilmente la può tenere orizzontale, la deve tenere verticale. Pazienza quello dietro, che la teneva in mano, in modo tale, lui la teneva in mano perché fosse chiaro che c'aveva una bottiglia, cioè perché uno che fa un attentato normalmente si mette in una condizione in modo che tutti lo possano vedere che l'ha fatto, perché sennò che attentato è? Cioè, capite bene, c'è un attentato un po', uno non è che se la tiene magari un po' nascosta, no, proprio in bella evidenza, in modo tale che si possa capire bene che lui ha cercato di tirare una molotov a una caserma di polizia. Giunto nei pressi della caserma, dice Mennella, notavo che il passeggero aveva in mano una bottiglia, il conducente aveva un tascapane a tracolla. Memori di quanto già notato nella giornata, cioè che questi qui continuavano ad andare avanti e indietro, perché evidentemente, come si dice in questi casi, studiavano il colpo, cioè passavano perché facevano il sopralluogo sul luogo del delitto, evidentemente, i quali, ecco, intimavo l'ALT, questo è importante, sempre l'ALT. Poi, scusate, ora ci tornerò dopo, questa cosa è veramente incredibile, cioè siamo davanti a una caserma di polizia, no? Stradale, cioè quelli che fanno le multe. Allora, secondo voi, secondo la vostra esperienza normale, come fanno gli agenti di polizia stradale a intimare l'alta 1? Con una paletta normalmente, è diciamo, è una cosa proverbiale la paletta, ci sono gag, pubblicità in televisione in cui si vede il pizzardone con la paletta, no, loro che palette dentro la caserma, che è lì dietro, ce ne avranno, immagino, una gran dotazione, non pensano di fermare con la paletta, ma allargano le braccia, fanno un gesto forse di fratellanza evangelica, allargano le braccia, lo dicono loro, quindi già una modalità, comunque gli intimano l'alt, e ai due individui, i quali per tutta risposta fermavano il motociclo, seconda novità importante, cioè questi qui questa è importante, questa è la terza, perché la seconda è quello che dicevo, che uno aveva in mano una bottiglia e che l'altro aveva il tascapane. Terza novità, fermavano il motociclo, quindi non è più che il motociclo è in movimento, il motociclo è fermo, loro fermano il motociclo e in quel frangente il passeggero ci lanciava la bottiglia che aveva nella mano destra, cioè sarebbe Valguarnera, poi abbrevio perché tanto poi viene fuori, mentre il conducente, estratta una bottiglia dal tascapane a tracolla, ce la lanciava contro. Come fanno a accendere l'innesco, dico io? Io non ho mai avuto dimestichezza con questi oggetti, ma siccome è previsto, è diciamo codificato, che è una bottiglia incendiaria, cioè che si deve incendiare, l'incendio lo devo innescare, quindi devo averci un qualcosa che fa fuoco, che incendia. Come hanno fatto? È generazione di fenomeni. Hanno fatto una roba tipo Houdini e sono usciti, così, è una cosa difficile ma possibile, evidentemente. Fortunatamente, nonostante che abbiano ricevuto questo lancio micidiale e pericolosissimo, i due rimangono illesi, cioè Mennella e Esposito, nonostante che questi due gli tirino la bottiglia in direzione del portone, ma contro, da pochissimi metri, poi vediamo che dicono anche quanto, quando sono venuti qua in sede di contestazione. Intanto la foto l'hai già fatta vedere, Davide. Cioè, voi immaginate, dove vedete quella macchina azzurrina, non c'erano i panettoni, quindi loro andavano dritti, mentre poi lo vedremo dopo meglio, i poliziotti stavano, diciamo, lo dicono loro, all'altezza della Punto Grigia, proprio vedendo questa foto fanno questa dichiarazione. Quindi, diciamo, fra i due ragazzi e i poliziotti c'era una distanza minima. Quindi Arculè e Valguarnera sono dei fenomeni, ma sono anche dei fenomeni di mira sbagliata, perché avendo un uomo a distanza di un bersaglio grosso, a distanza di poco, di pochissimi metri, e volendoti tirare una cosa addosso, riescono a sbagliare. Questo perché? Non si sa. Probabilmente perché i due poliziotti fanno una mossa evidentemente agile e riescono a fare una schivata tipo box. Ora voi vi rendete conto che tutta questa cosa, io la metto in ridere anche se è tragica, veramente non è molto realistica. Andiamo avanti. Rimasto illeso, dice Mennella, sempre in collaborazione con Esposito, notavo che i due individui, al fine di scappare, si erano introdotti in una via chiusa. E già questa è una circostanza abbastanza strana, perché la via chiusa è quella che voi vedete sulla vostra destra, se non capisco male, cioè quella che va sotto, via Merani. Quindi loro praticamente avrebbero dovuto, secondo l'impostazione del